Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Allora, un cordiale ben trovati in questa oasi di riflessione, di preghiera, di aggiornamento nello spirito all'ombra del Papà terreno di Gesù, il Patriarca San Giuseppe. Il caldo delle lunghe giornate e forse anche la stanchezza ci chiedono un po' di difficoltà a stare incollati alla radio per ascoltare. Il nostro incontro però è anche un invito a rilassarci, a permettere allo spirito di donarci un po' di sollievo e gli occhi luminosi per guardare con fiducia il futuro della nostra vita. Noi che molte volte viviamo in difficoltà per la nostra povertà di salute, per la solitudine, povertà di compagnia, poveri anche della stima degli altri, vorremmo un amore più cordiale, invece non l'abbiamo, poveri anche di rapporti con la gente, siamo isolati, non vediamo nessuno, siamo in una condizione però privilegiata per la speranza, le persone povere, cioè che hanno animo povero, che qualche volta sono anche in condizioni di povertà, hanno però il segreto della speranza, cioè perché mangiano ogni giorno dalla mano di Dio il pane appunto della speranza. I poveri che si fidano di Dio hanno occhi buoni per osservare fili luminosi che tessono le ore della giornata e sono ore tessute con un amore che sta sopra di noi. E questi poveri sanno che ieri è stato soltanto un sogno veloce che sta disperdendosi nella lebbia dei ricordi. Il domani è soltanto una visione futura, un desiderio, ma che il presente, cioè l'oggi che stiamo vivendo, se ben vissuto con sentimenti positivi, fa del nostro recente passato una bella pagina di serenità e del domani una visione di speranza ricca di luce e di fiducia. Per ricordare bene il passato e aprire gli occhi gioiosi sul futuro è necessario vivere bene il momento presente, questo momento che davvero dà energia, riscopre l'infa del passato, energia per il presente, per progettare il futuro. Papa Francesco, prima di invitarci a custodire la terra come custodi e a lasciarla migliore alle generazioni future, di quanto noi l'abbiamo trovata, per noi credenti ha dettato un'esortazione che ha chiamato Evangelii Gaudium, cioè la gioia dell'Evangelo, cioè una possibile sorgente di gioia del nostro vivere. La fontana della gioia è sognata da tutti, tutti vorremmo davvero avere quest'acqua refrigerante della gioia. Un filosofo ha scritto che tutta la terra è stata disegnata da Dio in modo che il viso dell'uomo si sollevi lo sguardo, la mente, il cuore e si domandano il senso del vivere, se non si ha la grazia di incontrare tra i sentimenti nobili della nostra vita un senso, e allora il peso del mondo, il peso dei problemi, il peso del dolore ci pesano talmente sul cuore che la soffocano, che davvero rendono buia la via e il sentiero del nostro futuro. La fede del nostro battesimo ci ha fatto incontrare Gesù, e la sua buona notizia, una bella notizia, che siamo fasciati di amore, che siamo nati per amore, che siamo nati per un progetto di amore. Per questo Papa Francesco inizia la sua esortazione apostolica con queste parole: la gioia dell'Evangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. E prosegue testualmente: coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa esortazione, dice ancora il Papa, voglio indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli ad una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. E questa visione gioiosa sul mondo e sulla redenzione di Cristo Gesù non deve stare chiusa in una cassaforte come una perla di inestimabile valore che avrà paura che qualcuno ce la rubi, ma è chiamata a navigare nei mari dell'umanità. Il Papa dice che la gioia che si rinnova e si comunica deve proseguire, e anche la liturgia di oggi, la pagina dell'Evangelo in cui abbiamo incontrato Gesù che manda gli apostoli per le strade del mondo ad annunciare questa gioia, eccoci, dà vigore, energia, forza, vitalità. E il grande rischio, dice ancora il Papa, del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo e di consumi, è una tristezza individualistica che scaturisce dal cuore comodo ed avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata, ognuno di noi sembra di essere un'isola che ha voglia di vivere soltanto per se stesso, quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri e non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita, dice ancora il Papa, l'entusiasmo del fare il bene, e anche i credenti corrono questo rischio, è un rischio permanente, molti vi cadono e si trasformano in persone dissentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi. Questa non è la vita dello Spirito che sgorga dal cuore del Cristo risorto, che è davvero la nostra speranza. Allora, dice ancora il Papa, invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso, in questo momento, per tutti noi, lo stesso incontro personale con Gesù, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta, lasciarci incontrare da Lui. Dio è in cerca, Gesù è in cerca sulle nostre strade, ciascuno di noi. Qualche volta noi, quando pensiamo di incontrarlo, cambiamo strada, svoltiamo l'angolo. Non c'è motivo allora per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore Gesù. Chi rischia il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa il primo passo verso Gesù scopre che lui già ci aspettava il suo arrivo e ci aspetta a braccia aperte. Questo è il momento di dire a Gesù: Signore, mi sono lasciato ingannare in mille maniere, sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un'altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo, Signore, accettami ancora una volta dalle tue braccia redentrici. E ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti, insiste ancora il Papa. Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia e il suo perdono. Colui che ci ha invitato a perdonare 70 volte 7 ci dà l'esempio e gli perdona 70 volte 7, torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l'altra, come il pastore carica sulle spalle la pecorella ferita, smarrita. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e di ricominciare con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada, nulla possa più della sua vita che ci spinge sempre in avanti. E Papa Francesco chiude la sua esortazione apostolica, abbastanza lunga, indicando in Maria uno stile mariano dell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umanità e la tenerezza non sono virtù dei deboli, ma sono virtù dei forti, umiltà e tenerezza, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando lei, alla Madonna, scopriamo che colei che lodava Dio perché Dio ha rovesciato i potenti dei troni e ha rimandato i ricchi a mani vuote, è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia, e anche colei che conserva premurosamente tutte queste cose meditando nel suo cuore. Maria, e aggiungiamo anche noi, anche San Giuseppe in questa vicenda, hanno saputo riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembravano impercettibili. Sono stati contemplativi del mistero di Dio nel mondo, nella storia della vita quotidiana di ciascuno e di tutti noi. La famiglia di Nazareth è stata esemplare. Maria, donna orante e lavoratrice a Nazareth, e anche Nostra Signora nella premura, colei che parte dal villaggio per aiutare gli altri senza indugio, va dalla cugina Elisabetta, e Giuseppe attento, premuroso, sempre disponibile. Questa dinamica di giustizia, di tenerezza, di contemplazione, di cammino verso gli altri è ciò che fa di loro il modello ecclesiale per l'evangelizzazione. A Maria e a Giuseppe allora chiediamo, con la loro preghiera materna e paterna, che ci aiutino affinché la Chiesa diventi una casa per tutti, una madre per tutti i popoli, e renda possibile la nascita di un mondo nuovo. È il risorto che ci dice, con una potenza che ci permette di aprirci ad un'immensa fiducia e di fermissima speranza: io faccio nuove tutte le cose. Allora, con Maria innalziamo fiduciosi la nostra preghiera e diciamole, affiancandola a San Giuseppe: Vergine e Madre Maria, tu che mostra dello Spirito hai accolto il verbo della vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno, aiutaci a dire il nostro sì nell'urgenza più imperiosa che mai di fare suonare la buona notizia di Gesù. Tu ricolma della presenza di Cristo che hai portato con gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno della sua madre. Tu che trasalendo di giubilo hai cantato le meraviglie del Signore, tu che rimanesti ferma davanti alla croce con una fede incrollabile, ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli nell'attesa dello Spirito Santo perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. Ottienici ora un nuovo ardore di risorti, per portare a tutti l'Evangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Tu, Vergine dell'ascolto e della contemplazione, madre dell'amore, sposa delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, della quale sei l'icona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua compassione per instaurare il regno dell'amore. Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio e della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia dell'Evangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia del mondo sia privata della sua luce. Madre dell'Evangelo vivente, Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, pregate per noi, alleluia, alleluia. E ora sentiamo davvero un inno alla gioia, perché ci passa ad entrare dentro nella pienezza di questi sentimenti, possiamo davvero sorridere anche in momenti di disagio, anche con le lacrime agli occhi, sorridere alla vita. questa esplosione di gioia, di note musicali belle e armoniose. Ecco, proseguiamo il nostro cammino chiedendo appunto ancora l'intercessione di San Giuseppe. San Giuseppe, che con la tua forte intercessione fai che di noi tutti, di me, un testimone credibile dell'Evangelo. Toccami il cuore e rendi trasparente la vita, perché le parole, quando veicolano la tua parola, non suonino false sulle mie labbra. Concedimi la gioia di lavorare in comunione con le persone che collaborano con me, con la famiglia, e inondami di tristezza ogni volta che, isolandomi dagli altri, pretendo di fare la mia corsa da solo. Ho paura, oh caro San Giuseppe, della mia povertà. Ora regalami il conforto di vedere crescere nelle persone che amo, che stanno vicino a me, una conoscenza sempre più grande e la gioia di servirti. Fammi silenzio per udire i loro sogni, i loro bisogni. Fammi ombra per seguire le loro strade. Fammi sosta per attenderli quando si fermano, rallentano il passo. Fammi vento per scuoterli, per aprire le vele della loro navigazione. Fammi soglia per accoglierli nel momento del perdono. E infondi in me una grande passione per la verità, e se l'azione inaridirà la mia vita, riconducimi sulla montagna del silenzio, perché impari a custodire ogni persona come una perla preziosa che tu stesso hai affidato alle nostre e alle mie cure. Amen. E allora proseguiamo, dicevo, con una lettera che un lettore e collaboratore anche della nostra rivista La Santa Crociata in onore di San Giuseppe ci ha inviato proprio in questi giorni. Carissimo direttore, a seguito di un articolo di Gabriele Cantaluppi, cioè un nostro collaboratore, mio collaboratore, mio confratello, in una Santa Crociata del 7 del mese di luglio di questo mese, nella rubrica La bussola dello spirito, vorrei rispondere con un mio scritto che riguarda appunto la memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore. E appunto in questo articolo Don Gabriele parlava di questa memoria di San Giuseppe Lavoratore, che in fondo viene glissata, viene un po' bypassata, come si dice oggi, facendo altre cose, quindi dimenticando appunto questa presenza di Giuseppe Lavoratore, che anche nel suo cammino di ricerca di perfezione, di essere cioè quell'esecutore di quel patrimonio di bontà che noi porta dentro, che deve poi impastare dentro con la pasta della sua vita per offrire un pane fragrante agli altri, è stato appunto bypassato e il lavoro ha la sua dignità. E questo nostro amico, questo lettore della nostra rivista scrive: capita spesso che la memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore il 1° maggio di ogni anno non viene celebrata nelle diverse chiese. Alcuni sacerdoti, infatti, essendo una memoria facoltativa secondo un termine liturgico, preferiscono ometterla secondo non so quali criteri. Speriamo che questi motivi siano validi. Altri presbiteri, cioè preti, invece, essendo all'inizio del mese di maggio, dedicano alla Madonna della Pietà Popolare e vogliono richiamare la figura della Vergine Santissima piuttosto che quella del suo sposo. L'importanza e direi anche la necessità di presentare ai fedeli la figura del Padre Terreno di Gesù consiste nel fatto che egli, ai misteri dell'incarnazione e della redenzione, partecipò come nessun'altra persona umana, ad eccezione di Maria, la madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insieme con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, e fu depositario dello stesso amore. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha di nuovo sensibilizzato tutti alla grande cosa di Dio e a quell'economia della salvezza della quale Giuseppe fu speciale ministro, raccomandandoci dunque, prosegue questa lettera del nostro caro amico, raccomandandoci dunque alla protezione di colui al quale Dio stesso affidò la custodia dei suoi tesori più preziosi e più grandi. Impariamo al tempo stesso da lui a servire l'economia della salvezza, e questa citazione della Redemptoris Custos. E poi dice ancora questo nostro amico Paolo, dice Papa Leone XIII, riteniamo insommamente convenevole che il popolo cristiano si abitui a pregare con singolare devozione e animo fiducioso insieme alla Beata Vergine Maria il suo castissimo sposo San Giuseppe, e ciò che sicuramente deve tornare accetto e caro alla stessa Vergine. La dignità di San Giuseppe supera in grandezza quella di tutte le altre creature, perché fu per volontà divina il custode del Figlio di Dio e fu considerato dagli uomini come il Padre. Inoltre, dice ancora questo nostro amico, San Bernardino da Siena precisa che se tutta la Santa Chiesa è debitrice alla Vergine Madre, perché fu stimata degna di ricevere Cristo per mezzo di lei, così in verità dopo di lei deve a San Giuseppe una speciale riconoscenza e riverenza. Ecco, dopo questo fatto, questa breve presentazione della figura della missione del Santo Carpentiere nel mistero di Cristo della Chiesa, ritorniamo alla scelta dei sacerdoti che trascurano la memoria del primo maggio e si rispettano alcuni accorgimenti normativi pastorali previsti dalle rubriche liturgiche, si chiede, e che se sempre sono disponibili appunto a osservare quello che le rubriche liturgiche osservano e indicano. Innanzitutto le precisazioni di questa memoria facoltativa di San Giuseppe Lavoratore, pur cadendo nei giorni della feria, anche vicino alla Pasqua, penso che sia la figura di San Giuseppe una figura esemplare, potente per la sua intercessione, e che i tempi sono davvero questa preghiera di intercessione sono davvero necessarie anche per noi che viviamo in questo mondo del lavoro così disagiato, e ci sono appunto delle pagine bibliche in cui questa realtà viene presentata, e quindi davvero ci sembra che sia proprio un mettere accanto, cioè un seppellire una custodia, conservare in un cassetto per ben custodire questa presenza, questa figura appunto di Giuseppe che si è santificato, cioè che ha collaborato alla redenzione attraverso appunto il suo lavoro, la sua dedizione, che era animata appunto da questa realtà. E allora davvero dobbiamo chiedere anche ai sacerdoti che appunto celebrano, che hanno la possibilità di celebrare anche delle messe votive in onore di San Giuseppe, di non dimenticare questa potenza, questa capacità che Giuseppe ha di intercedere per le nostre situazioni, i nostri disagi, ed è davvero una soddisfazione per noi che la nostra associazione, la Pione del Transito di San Giuseppe, abbia anche una devozione particolare con delle messe perenni, cioè c'è questa iniziativa che è stata incominciata nel 1917, che è stata benedetta da Benedetto XV, eravamo durante la guerra, ed è appunto questo impegno della messa perenne, cioè i sacerdoti che giornalmente, cioè nell'arco dell'anno, si impegnano una volta all'anno a costruire una catena di celebrazioni eucaristiche che abbiano come finalità appunto la intercessione di San Giuseppe per le persone morenti. E sappiamo allora che i giovani morivano per la guerra, ma oggi le cronache dei nostri telegiornali, dei nostri giornali, ecco, ci avvisano con quanta facilità oggi si muore, e quindi essere accompagnati in questo momento difficile della nostra esistenza, l'ultimo che non possiamo delegare a nessuno, dobbiamo pagare noi in prima persona questo pedaggio, ecco, siamo assistiti appunto da San Giuseppe. Allora lasciamo un momento, una pausa di riflessione prima di recitare una preghiera che tutti noi abbiamo sentito, recitato tante volte nella nostra vita, e dopo Federico ci darà un bel brano musicale e noi ora preghiamo. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua santissima sposa, dee per quel sacro vincolo di carità che ti strinse l'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguardati, ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e con il suo potere e aiuto soccorre ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorbi il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie di ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio, con il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere e piamente morire e conseguire eterna beatitudine in cielo. Amen. E ora lasciamo ancora uno spazio musicale per far riecheggiare dentro al nostro spirito quelle parole che abbiamo ascoltato.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Possiamo aprire le nostre linee telefoniche se volete porre delle domande. Il numero è 031 6460 00. Accogliamo i vostri sms al 331 7914 523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Nella chiesa glorificherà una mamma davvero tenera nei confronti dei poveri, appunto Madre Teresa di Calcutta, e scriveva Madre Teresa che abbiamo bisogno di trovare Dio, in fondo la nostra ricerca di gioia, e questa ancorare la nostra esistenza su un porto sicuro e appunto questa ricerca del volto di Dio. Allora diceva: abbiamo bisogno di trovare Dio, ed egli non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio, guarda come la natura, gli alberi, i fiori, l'erba crescono in silenzio, guarda le stelle, la luna e il sole come si muovono nel silenzio. Abbiamo bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime, e soltanto una interiorità, una spiritualità intima riesce a apparire, a manifestarsi all'esterno, e presto davvero il nostro mondo, il silenzio sta diventando quasi una leggenda, l'uomo ha voltato le spalle al silenzio, giorno dopo giorno inventa nuove macchine e marchingegni che accrescono il rumore e distraggono l'umanità dall'essenza della vita, dalla contemplazione, dalla meditazione. Suonare il clacson, urlare, strillare, rimbrottare, frantumare, fischiettare, strillare, davvero diventa una forza per il nostro io. Siamo chi sembra che abbia ragione, chi grida più forte. Il silenzio invece è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare, forse perché non può essere comperato il silenzio. I ricchi comprano il rumore, l'animo umano si diletta del silenzio della natura, che si rivela solo a chi lo cerca. Il senso della natura bisogna andarlo a cercare, non si trova nel centro delle nostre metropoli. Lo stato attuale del mondo, in effetti, tutto ciò che è vivente, mi pare che possa davvero sentirsi un po' anemico, un po' malato. E diceva un filosofo: se fossi un medico e mi venisse chiesto un consiglio, direi: cercate il silenzio per guarire, conducete uomini nel silenzio e troveranno forse delle motivazioni per essere nella serenità e nella gioia. Sublime silenzio, canta per me e percuoti la conchiglia del mio orecchio, il tuo suono mi conduca a pascoli tranquilli e sii tu la musica che amo sentire nella mia esistenza. Diceva un altro poeta: ho cominciato a rendermi conto che si può ascoltare il silenzio, ad imparare da esso, ho trovato una qualità indispensabile per la mia vita. E la vita di San Giuseppe in fondo è stata avvolta nel silenzio, il silenzio delle parole, ma è stata animata dal vento dell'azione, dal cammino di un'anima obbediente e partecipe. Giuseppe era un collaboratore responsabile, sempre in ascolto, con silenzioso stupore, lo stupore che deve davvero accompagnare i nostri occhi nell'osservare le cose della vita, nella quotidianità del nostro vivere, non soltanto casi eccezionali, una notte stellata, gli occhi di un bambino, la luminosità di un volto. Perché le parole si parlano, invece i silenzi si ascoltano. La parola è come un'ala che ci permette di volare nel silenzio. E vediamo queste armonie, questi disegni nell'aria, nel silenzio. Diceva un grande predicatore dei secoli passati, La Corbière, che dopo quella del parlare c'è l'arte del silenzio, che è l'arte più grande del mondo. I Vangeli dell'infanzia di Gesù fanno parlare Maria, fanno parlare gli angeli, Elisabetta, il vecchio Simone, i pastori, soltanto Giuseppe è attento a fare l'uomo di casa, a registrare tutto quello che sta avvenendo. Dentro alle pieghe della sua presenza silenziosa dobbiamo noi tentare di cogliere il messaggio che gli vuol trasmettere. Nell'universo del suo silenzio cogliamo i pensieri che muovono i suoi passi e rendono gioiosa la sua vita di spirito. Tentiamo di percorrere la primitiva arte del cinema, quello muto, il cinema muto che era senza parole, in cui i gesti e le espressioni del volto trasmettevano i silenziosi messaggi, per cui l'artista e il regista dovevano essere doppiamente artisti per rendere parlanti le sequenze e i vari protagonisti attraverso il successivo accostamento di movimenti di vari protagonisti, e lo spettatore del cinema riceveva il messaggio attraverso il linguaggio pieno di silenzio. Ha scritto il grande attore Charlie Chaplin, che appunto nasce un po' col il cinema muto: il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare, forse perché non può essere comprato. L'abbiamo detto poc'anzi, e lì chi compra la possibilità di comprare rumore, di comprare macchine potenti, comprare le moto. Quante volte nelle nostre strade sentiamo anche di notte queste moto che vanno con il gas acceso all'ultimo estremo, forse perché non riescono a dilettarsi di questo silenzio della natura che si rivela solo a chi lo cerca, a chi ha il desiderio di possederlo e a chi ha gli occhi vispi e attenti per scrutare ogni movimento e cogliere nel movimento anche il messaggio che ci vuole raggiungere. Dovremmo acquisire questo atteggiamento per avere queste sensazioni che si provano leggendo e contemplando anche i primi capitoli dell'Evangelo di Matteo, di Luca. C'è soltanto una voce fuori campo che è la voce divina, quella dell'angelo, quella del messaggero di Dio, che rivela le intenzioni stesse di Dio in quegli avvenimenti. Il silenzio durante l'ora di Giuseppe era carico di gioia nel contemplare questo misterioso piano di Dio che si andava edificando e tessendo per lui e con lui attraverso i secoli, proiettando appunto nel futuro questa realtà. Solo nel silenzio le parole donano il loro messaggio ed entrano nel mondo interiore del nostro cuore, dove là appunto si realizza questo incontro, questo rapporto con Dio. Osea diceva proprio nei giorni scorsi che Dio ci prende sulle sue ginocchia come un bambino e ci accarezza e ci parla con serenità e dolcezza. E questo davvero è saper cogliere questi momenti di intimità in cui davvero note straordinariamente grandi e inusitate possono uscire dal nostro cuore. Ora, contemplando il silenzio di San Giuseppe, anche noi che vogliamo essere devoti, attenti nei suoi confronti, possiamo dire: ho conosciuto il silenzio delle stelle del mare, il silenzio dei boschi prima che sorga il vento della primavera, il silenzio di un grande amore, il silenzio di una profonda pace dell'anima, il silenzio che intercorre molte volte tra padre e figlio, e nel silenzio dei vecchi carichi di saggezza che con la loro presenza davano messaggi di serenità e di gioia. Tra gli attrezzi di lavoro in casa, all'imbrunire verso sera, nella sinagoga al sabato, il silenzio era la sorgente costante di un rinnovamento di sentimenti a volte appesantiti dalla nostra umanità, come quella di Giuseppe. Una vita degna di essere vissuta in pienezza aveva bisogno di questo, di questa forza, di questo caricare le pile della nostra vita per rendere appunto la nostra vita e la vita di San Giuseppe anche efficiente. La solitudine, diceva uno psichiatra discepolo del grande psichiatra, che la solitudine, mi sfugge il nome, la solitudine per me è la fonte di una guarigione che mi rende la vita degna di essere vissuta, perché appunto posso contemplarla senza distrazioni. Allora, quando questo nostro mondo, il nostro essere entra nell'anima con la preghiera, ecco allora che tutto diventa bello, gioioso, i salmi diventano armonia, il rapporto con Dio si fa carezza soave, si ha la sensazione di essere custoditi da queste mani, da queste ginocchia paterne che appunto ci accolgono, e anche il silenzio diventa l'alfabeto della nostra preghiera, del nostro comunicare con Dio, perché San Giuseppe ha avuto bisogno di Dio come tutti noi e doveva capire il progetto che Dio gli andava facendo sulle spalle, nel suo cuore, nella sua vita, e doveva capire che per eseguire questo progetto aveva bisogno di lui, non poteva farne a meno. Ha scritto uno psicologo che spesso per lui il parlare era un tormento, di avere bisogno di giorni di silenzio per uscire dalla fatuità, cioè dal vuoto delle parole, perché molte volte le parole non hanno un'anima, non hanno sostanza, sono parole gettate lì per riempire il silenzio, ma senza un costrutto. Da nostra esperienza constatiamo che la parola può grandi cose, ma che ci sono queste grandi cose che possono essere e uscire da grandi anime, perché se non c'è questa disponibilità ad accogliere nel silenzio la parola, ecco allora diventa inutile, cioè tutto diventa rumore e non c'è messaggio. E Giuseppe allora davvero è stato spettatore di questa realtà, uno spettatore carico di speranza, che ha ascoltato, adorato, obbedito e ha aderito con tanta passione a questo piano di Dio che gli permetteva di realizzare attraverso una risposta consapevole nell'adesione appunto a questo piano che Dio gli stava costruendo accanto e davanti. Quindi questo silenzio adorante allora per San Giuseppe è stata una prova di un'immensa maturità, anche del suo spirito nell'accogliere con pienezza e con disponibilità questo progetto che Dio stava facendo sulle sue spalle. Una speranza che nasceva appunto da questa fiducia in Dio che fa bene tutte le cose e che tutte le cose hanno un fine positivo, perché il Signore conduce la storia, conduce la vita, conduce ogni esistenza umana verso questa pienezza di vitalità e di forza, e Giuseppe era consapevole di questa realtà. E quindi in questo silenzio maturava anche le obiezioni che Dio faceva, che a Giuseppe faceva Dio sulla incarnazione, però adorava il disegno di Dio che si compiva in Maria con il miracolo della incarnazione del suo figlio. E fu anche un silenzio profetico, perché, come ha confermato l'angelo, Giuseppe aveva ben compreso quello che era generato in Maria, che era opera dello Spirito Santo. Anche gli occhi umani caricati di fede, illuminati dalla fede, riuscirono a vedere quello che l'intelligenza non riusciva a comprendere, a capire. Un silenzio che non indaga sulle intenzioni di Dio, ma che permette che la follia di quest'amore possa abbracciare tante realtà e tanta forza. Il silenzio nell'accettare incondizionatamente questa voglia di salvare Maria, il fanciullo Gesù, quindi mettersi in cammino verso l'Egitto, un cammino in un paese straniero, senza conoscenza, senza possibilità di essere sostenuti anche nel viaggio, un silenzio nel vedersi cambiare i progetti da parte di Dio, che appunto sognavano un ritorno a Nazareth, invece la direzione è al lato opposto, e Giuseppe vede questa rotta del suo cammino essere appunto cambiata, sogni interrotti della sua esistenza. E allora Giuseppe aveva questa disponibilità a veder crescere questo figlio che Dio gli aveva dato e vedere le cose che cambiavano sotto i suoi sguardi, un cammino che mutava le cose. E quindi al ritorno a Nazareth, per 30 anni Giuseppe gli parve di vedere nel suo ragazzo Gesù voleva che rimanesse nell'ordine, nella vita quotidiana del paese. Invece a un certo punto va in giro per il mondo, predica bene, e Giuseppe avrebbe voluto che stesse accanto a lui, che discorresse accanto a lui di sera, davanti al fuoco acceso nel giorno d'inverno, ma sapere in giro gli dava un po' di difficoltà. Eppure, andando avanti, Giuseppe ha capito, si era accorto che Gesù non era un uomo amante dei gesti istituzionali come Giovanni il Battista, ma Gesù avrebbe mangiato alla sua mensa e anche alla mensa degli amici, si sarebbe comportato in modo molto ordinario e consueto finché avesse potuto, ma non avrebbe potuto vivere sempre come viveva Giuseppe a Nazareth. Doveva esplodere, doveva incominciare la sua vita pubblica. La semplicità di un profeta, pur nei gesti ordinari della vita, portava fuori dagli schemi ordinari. E quindi ecco che inizia questa avventura di Gesù nel deserto, e quindi Gesù al Giordano, e Gesù che appunto arriva a Gerusalemme e dona completamente la sua vita per la redenzione dell'uomo. Siamo arrivati al termine del nostro conversare, cercando di cogliere questa realtà, però vogliamo davvero pregare in modo particolare per i ragazzi che si aprono la vita, pregare San Giuseppe: caro San Giuseppe, Dio ti ha assegnato il compito di mantenere e di educare Gesù nella famiglia di Nazareth. In quella casa, da te e da Maria, Gesù ha imparato ad obbedire, a pregare, a studiare, a lavorare, e anche noi con tanta fiducia ci mettiamo sotto la tua protezione affinché tu ci doni e ci aiuti a crescere sani, onesti, leali e a mantenere nel nostro cuore la fede in Gesù, perché continui a sentirlo, a sentircelo amico. Ti chiediamo, San Giuseppe, di proteggere tutti i genitori, perché possano davvero essere sul tuo esempio educatori formidabili delle giovani vite a loro affidate dalla bontà di Dio. E tutte le famiglie e tutti quelli che hanno ascoltato, hanno avuto la bontà d'animo di ascoltare questa nostra conversazione e di mettersi in questo desiderio di silenzio, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti una buona serata e un augurio. Un bacio ai bambini. Grazie.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote della opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 3 agosto, sempre alle ore 19.